Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente.
Iniziamo oggi contemplando il secondo mistero gaudioso, la visitazione. La scena che contempliamo non è solamente un esempio da imitare. Prima di tutto è un evento che accade e che segna la vita e in qualche modo la vocazione stessa di Maria. In fondo, la visitazione è solo la prima di tante visite che Maria compie agli uomini. Lei entra nelle nostre vite, ci porta il suo figlio, si prende carico di noi, della nostra lontananza, e viene a visitarci. Ogni volta che la acclamiamo con le stesse parole di Elisabetta, «Benedetta sei tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno», continua ad accadere, ma questa volta proprio per noi, quella prima e originaria visitazione che abbiamo contemplato nel mistero. San Paolo ci insegna che nessuno può dire che Gesù è il Signore se non nello Spirito Santo, e al centro della salutazione angelica c'è appunto il nome del Figlio, del Benedetto per eccellenza, la cui benedizione è il motivo della benedizione stessa della Madre sua e su di lei ricade. Maria è la Benedettissima. L'ebraico non ha il superlativo assoluto come l'italiano e per renderlo bisogna ricorrere ad un'espressione più ampia, appunto benedetta tra tutte le donne. Ma Elisabetta deve essere anche piena di Spirito Santo per benedire Maria, osserva l'Evangelista, proprio come dobbiamo essere pieni di Spirito Santo per dire che Gesù è il Signore. Quando noi recitiamo questa lode a Gesù e a Maria, siamo sicuri di essere nella grazia dello Spirito Santo. Ecco perché è la preghiera più sicura e più infallibile. Il rosario ci dona la certezza di pregare nello Spirito Santo, perché ci fa pregare con la preghiera del Signore e con questo saluto dell'angelo e di Elisabetta, cioè con le parole stesse della Scrittura. E quando diciamo a Maria: «Prega per noi peccatori», abbiamo detto tutto il necessario. Sa lei quel che deve chiedere. Possiamo, mentre con le labbra benediciamo Gesù e Maria, mettere davanti a noi tante persone e situazioni per le quali intendiamo pregare e chiedere alla Madre di Dio che le visiti, che entri nella vita di quelle persone. Possiamo domandare la grazia di essere anche noi portatori di quella gioia che è Gesù. In questo senso, possiamo chiedere di entrare nel mistero della carità di Maria, che porta la gioia della sua carità apostolica. Possiamo pregare per i sacerdoti, che portino la gioia e non la legge, o la noia, o la lezioncina imparata in seminario, perché siano portatori di qualcosa di più grande di loro e che la gente forse non si aspetta nemmeno più. Vedete che Maria non visita Elisabetta come faremmo noi, per prendere un caffè o per chiacchierare. Sta lì 3 mesi e compie un lungo viaggio verso i monti, che erano zone pericolose per tutti e soprattutto per una donna sola. Maria non è assicurata che sarà facile andare a servire Elisabetta, non è certa che il viaggio andrà bene, ma chi ama è capace di osare. Spesso noi riduciamo la carità alla semplice buona educazione, ma è qualcosa di assai più grande. Inoltre, la carità non è verso coloro dai quali ci aspettiamo il ricambio, è con chi non può e forse nemmeno vuole ricompensarci. Infine, Maria ci insegna ad esultare in Dio nostro Salvatore. Il Magnificat, che la Chiesa recita ogni sera nell'ufficiatura dei Vespri, è il modello della lode. Possiamo domandarci se abbiamo mai fatto esperienza di che cosa è la lode. È ovvio che la preghiera è anche richiesta, è anche supplica, è anche meditazione o contemplazione delle cose di Dio. Meriterebbe però sottolineare che è necessario non solo pensare a Dio o chiedere a Dio, ma anche lodarlo di cuore e non per dovere di quel che Lui è e fa per noi. Il Salmo ci dice di gustare e vedere quanto è buono il Signore per noi. E così il Rosario dovrebbe poter essere un tempo nel quale gustiamo come e quanto Dio ha guardato all'umiltà della sua serva, cioè alla nostra povertà. Con Maria contempliamo come e quando e quante volte siamo stati oggetto della fedeltà e della compassione di Dio. Dalla gratitudine, infatti, sgorga la lode e dalla lode nasce la carità, poiché noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo. Maria ci insegna proprio questo: mi ha amato e ha dato se stesso per me. E così possiamo anche noi magnificare il Signore, dire le grandi cose che ha fatto per tutti noi. Contempliamo ora il terzo mistero gaudioso, la Natività. L'icona della Natività ci apre un mondo grandissimo, il mondo di Gesù, cioè come Lui ha voluto nascere, vivere, chi ha voluto accogliere, che cosa ha voluto portare. In fondo questo mistero ci dice come Lui ha voluto essere e ci chiama a condividere con Lui lo stesso stile di vita. Gesù è nato nel nascondimento. E quanto ci teniamo noi, al contrario, ad apparire. Gesù nasce, Dio si rivela al mondo e tutt'intorno la gente sembra non accorgersene. Mi stupisce sempre pensare che a pochi metri da quella grotta uno avrebbe potuto non vedere niente, non accorgersi di nulla. Nel palazzo di Erode, nelle case dei potenti, in fondo era una notte come tante altre. Eppure il mondo stava cambiando. Mi pare che Gesù ci inviti, quando contempliamo questa scena e meditiamo questo mistero, a vivere come Lui, a preferire, cioè, il non apparire, accettando e volendo che altri eventualmente appaiano agli occhi del mondo piuttosto che noi stessi. Nel nascondimento si consumano tutte le grandi opere di Dio. Anche per la scena della crocifissione potremmo dire lo stesso. E così per l'Eucaristia e per la vita di Maria, tutta sotto il segno del non apparire. Oggi tutti smaniamo di apparire, se non alla televisione o su un sito, almeno nella nostra parrocchia, nel nostro ambiente di lavoro, nella nostra stessa famiglia. Che tutti sappiano quanto io lavoro, quante cose faccio, come sono bravo. Gesù ci dice che chi fa così ha già la sua ricompensa. Gesù ci insegna la povertà. È estremamente difficile servirlo vivendo nella ricchezza e la cura disordinata delle cose del mondo, l'affetto smodato al denaro e alla carriera sono sempre un'illusione quando non sono orientati al necessario sostentamento di sé e dei propri cari. Si può vivere sobriamente, cioè amare la povertà, solo quando si è ricchi di Dio, quando il nostro cuore è attaccato a Lui. Il nostro non è uno sforzo ascetico, un lavorio su noi stessi per dimostrare agli altri come si possa vivere facendo a meno di tante cose. Semplicemente, non sentiamo il bisogno di tante cose quando Gesù riempie le nostre vite e i nostri cuori. E quando c'è Lui, allora anche le cose cambiano significato. Ci sono, ma non ci rendono schiavi. Ce ne occupiamo senza che loro occupino noi. In questo senso, contemplare la Natività ci aiuta a chiedere di essere liberi, a vivere nella verità di noi stessi, di ciò che facciamo e di ciò che siamo. Per chi ha una famiglia, aiuta a ricordare che senza l'unione dei cuori, i beni materiali non sono sufficienti ad essere una famiglia e l'unione dei cuori si ha fondandosi su di Lui. Infine, mi pare che il mistero che contempliamo ci aiuti a vedere il più grande dono che Dio ci ha fatto, la pace. Gloria a Dio e pace agli uomini, cantano gli angeli. La pace è quella tra Dio e gli uomini, non più estranei o stranieri a Lui, ma posti in grado di riconoscerlo e di amarlo come figli. A quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, dice l'evangelista Giovanni. E questi figli, è interessante notarlo, non sono gli scribi o i farisei, i primi della società del tempo di Gesù, gli osservanti della legge, ma i pastori, cioè non soltanto i più poveri e ignoranti, ma anche quelli che, secondo le prescrizioni di Mosè, svolgevano un mestiere impuro e che rendeva impuri. Quello che intendo dire è che i pastori non sono solo gli ultimi della scala sociale, ma pure nella scala religiosa. E proprio questi sono avvolti dalla luce degli angeli, che cantano che in quel figlio c'è la loro pace con Dio, la loro uscita dall'essere lontani e il loro ingresso nel recinto dei figli. Possiamo pregare per quanti ormai non si interessano nemmeno più di Gesù, lo sentono lontano, non credono che quello che dice Dio possa più riguardarli. Questi sono i nuovi pastori, quelli che non saprebbero nemmeno mettere più il piede in chiesa. Possiamo, mentre diciamo le Ave Maria, ascoltare il canto degli angeli e chiedere di essere noi stessi fatti come gli angeli. Cioè, trasparenza dell'amore di Dio che si manifesta, come Cristo stesso è questa trasparenza. Dio Padre ha mandato, per così dire, sulla terra un sacco pieno della sua misericordia, e questo sacco è Gesù. Sarà perforato e squarciato durante la sua passione, ma dalla sua pienezza noi tutti ne riceveremo.
La corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera. Voce di Monia Parente.